Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 13, i versetti 31-35. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di Giovanni. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima vi sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Il contesto in cui la Chiesa ci propone queste tre letture è introdotto nel Vangelo di Giovanni proprio al termine del famoso gesto di Gesù che lavava i piedi. Nella sala del cenacolo, ma quel testo che aveva anche lasciato intravedere il gesto che avrebbe compiuto uno dei 12 amici di Gesù, tradendolo e consegnandolo a morte ai sommi sacerdoti, si conclude con un'affermazione fondamentale dell'Evangelista. Endemix, l'ho detto in greco, era infatti notte. Dopo questa affermazione poi parla del traditore che esce dal cenacolo. E dunque l'invito che ci viene è proprio di entrare in questa atmosfera notturna. Endemix, era infatti notte. Il riferimento è simbolico, perché dopo questa affermazione avrà inizio quello che poi viene definito uno dei due discorsi da Dio di Gesù ai suoi apostoli. Dunque il contesto è il contesto notturno, il contesto è quello di un traditore che ormai ha deciso di tradire, ma all'interno di questo contesto c'è anche l'annunzio che viene fatto da Gesù stesso ai suoi discepoli, un annunzio che la tradizione patristica poi approfondirà mettendo insieme ciò che noi chiamiamo tradimento con ciò che con la stessa parola si può interpretare come tradizione. Il traditore partito per consumare il suo tradimento e in questo stesso istante Gesù spiega che quel tradimento gli permetterà di vivere la tradizione. E la tradizione è proprio la paradosis, la consegna che Gesù farà di sé accettando di essere sacrificato, dando il suo sangue fino all'ultima goccia per dare origine alla nuova realtà della quale parlerà poi l'Evangelista Giovanni nel famoso episodio del colpo di lancia, attraverso il quale si dimostra che davvero Gesù ha amato fino all'ultima goccia, ma che grazie a questa sua offerta ha dato origine all'acqua viva, all'acqua battesimale, all'acqua che è la consegna stessa dello Spirito Santo. Perché tutto questo, sempre l'Evangelista Giovanni, lo indica in modo preciso, sempre giocando nei termini di tradimento e tradizione, quando raccontando gli ultimi gesti e le ultime parole di Gesù con riferimento alla consegna del discepolo amato Maria e di Maria che viene rivelata come madre del discepolo amato. E dopo aver fatto questo gesto e dopo aver pronunciato queste parole, l'Evangelista Giovanni si permette di dire: e inchinato il capo, trasmise lo spirito, paredo che to pneuma, in cui proprio si vuole indicare che il passaggio dal tradimento alla tradizione. Che cosa trasmise Gesù inchinando il capo nell'ultimo momento della sua vita terrena? Trasmise il dono di amare come aveva saputo amare lui. E lo trasmise a chi? A questo nucleo di Chiesa, indicata da Maria, la madre per eccellenza, e il discepolo amato che stava per tutti i discepoli fino alla fine dei tempi. Discepoli nati dall'acqua, alla quale abbiamo fatto riferimento prima. Dunque questo è il contesto. In questo tipo di contesto si parla di gloria e di glorificazione. Perché si parla di gloria o di glorificazione? Perché proprio in questo contesto qui, in questi gesti e in queste parole, si rivela la gloria di Dio. E come dirà poi Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Si tratta doxa, doxazein, sono parole greche, ma che indicano proprio la identificazione tra tradimento, tradizione e glorificazione. Una glorificazione, perciò, che è caratterizzata dallo svuotamento di sé, dalla kenosis. Il figlio che si svuota totalmente per darsi totalmente, e in questo svuotamento, in questa kenosis, concentra tutto il suo insegnamento, che l'Evangelista sintetizza nel verbo glorificare. La gloria di Dio manifestata in Gesù crocifisso è lo svuotamento di sé per dare la vita al mondo. La riflessione che fanno i grandi teologi, io l'ho imparato da Antonio Rosmini, è che proprio in questa kenosis, in questo svuotamento che manifesta fino a che punto può arrivare l'amore, che scopriamo la bellissima definizione che dà di Dio l'autore della prima lettera di Giovanni: Dio è amore. Dio non è l'amore, Dio non è un gesto di amore, Dio è amore. E quindi Dio rivela se stesso, a se stesso e agli altri, nella kenosis, nel darsi totalmente, nel non tenere nulla per sé, per dare tutto all'oggetto del suo amore, che si identifica poi con l'intero creato. Dunque siamo di fronte ad un evento misteriosissimo che l'Evangelista cerca di spiegarci parlando di glorificazione. Perché di glorificazione? Doxa o doxazein? Perché era questa la parola con cui si coronavano gli imperatori, che si vantavano, si gloriavano del proprio potere e lo dimostravano concretamente questo potere, schiacciando sotto i piedi il capo dei suoi nemici e uccidendolo mano propria o attraverso dei suoi soldati. Questa che era considerata la glorificazione dell'imperatore viene ritenuta filologicamente col suo significato di glorificazione, ma capovolgendo tutto. La gloria non consiste nell'umiliare i nemici, nello schiacciare i nemici sotto i propri piedi, ma al contrario la gloria consiste nel darsi tutto, facendo vuoto dentro di sé per darsi tutto all'amato, identificato con l'intero creato. È di questa glorificazione che si parla, e questa è la glorificazione di cui si vanta Gesù davanti al Padre, e questa è la glorificazione del Padre che si dà tutto al Figlio, ma anche questa è la glorificazione del Figlio che, dandosi tutto al Padre, si dà tutto anche alla creatura, al creato e a noi in particolare. Sembra un gioco di parole, ma in realtà è una rivelazione straordinaria. E tutto questo non è rimandato chissà quando, no, subito, adesso, in questo momento in cui vengo tradito, io mi dono. Questo momento in cui il traditore ucciso per consumare il suo tradimento coincide con il momento più alto della mia missione, darmi tutto, veramente tutto al mondo. Dio ha tanto amato il mondo da tradire, di nuovo torna a questo stesso vocabolo, il suo unico figlio. E il figlio si vanta di poter compiere fino in fondo tutto ciò che appartiene alla volontà del Padre. È in questa ubbidienza che adesso viene rivelato il Figlio nella sua più profonda identità. Un'obbedienza che è ipagoè, cioè un'obbedienza che non è ipotagè. L'obbedienza richiesta dall'imperatore che aveva vinto i suoi nemici era ipotaché, era schiacciamento del capo dei nemici sotto i suoi piedi per dimostrare che lui era superiore, lui era più forte, lui era il primo e che poteva esercitare tutto il suo potere uccidendolo, schiacciandolo sotto i suoi piedi. Questa è ipotaché, che è sottomissione, è subordinazione, è schiacciamento dell'altro, mentre il figlio ha vissuto l'ipagoè, che si può tradurre, purtroppo in latino non abbiamo molta ricchezza di termini, ma si può tradire come obbedienza, ipagoè, ma un'obbedienza che è frutto della intimità dell'amore. Il figlio è talmente intimo al padre che la parola del padre e la volontà del figlio di eseguirla sono tutt'uno. Questa è l'ipagoè cristiana, questa è l'obbedienza cristiana. Di questo tipo di obbedienza parla perfino la regola di Benedetto, che dice: quando l'abate sta dando degli ordini al monaco, il monaco, prima ancora che l'abate abbia terminato di parlare, già vola verso l'esecuzione. Non ha ancora finito di parlare l'abate, ma è l'intimità che si vive tra l'abate e il monaco comporta la conoscenza della volontà dell'abate prima ancora che si espliciti nell'amore, col famoso riferimento alla liberazione di Placido dalle acque del lago che stava per annegarlo da parte di Mauro, che vola sulle acque per ubbidire all'abate che gli diceva: Benedetto, vai, corri, che c'è il tuo fratello Placido che sta per morire, corre e non si rende conto che sta volando sull'acqua, ha preso per i capelli Placido e l'ha ricondotto sano e salvo alla riva. Questa è l'ipacoè monastica. Una ipacoè che suppone l'intimità, suppone un rapporto d'amore come quello che si sperimenta tra padre e figlio, ma che non ha nulla a che vedere con la superiorità dell'imperatore. Non è un superiore l'abate, né il monaco è un suddito rispetto al superiore. Questi sono sviluppi purtroppo compiuti dal diritto canonico nel secondo millennio, ma non appartengono alla grande intuizione del Nuovo Testamento e delle spiegazioni dei padri della Chiesa. Ipacoè, obbedienza, ha un solo punto di riferimento ed è l'obbedienza del figlio rispetto al padre, ma il figlio può dire di sé: io e il padre siamo una cosa sola. È solo grazie all'intimità che si legittimizza l'obbedienza, altrimenti è puro esercizio di potere che possono permetterselo gli imperatori romani, possono permetterselo i generali di esercito, possono permetterselo tutti coloro che hanno un potere, quale che sia, sugli altri, ma che appartiene al mondo, non appartiene a Dio. Ne appartiene alla glorificazione di cui si parla qui nel Vangelo di Giovanni. Dunque, parlando di glorificazione, non si intende assolutamente fare riferimento all'apoteosi dell'imperatore romano sul Campidoglio, tutt'altro, è proprio l'opposto di tutto questo. E Gesù l'aveva spiegato molto bene nel Vangelo: chi vuole essere il primo fra di voi si faccia schiavo di tutti, si sottometta a tutti. E Gregorio Magno poteva dire di fronte a vescovi che volevano inalberarsi un pochino perché portavano le infole pontificali: ricordatevi che noi siamo servi dei servi di Dio. Per questo mi ha molto commosso ciò che ha detto Leone XIV come prima autopresentazione al popolo romano: con voi sono cristiano, per voi sono vescovo. Cioè, grazie a questa mia intimità nel battesimo con ciascuno di voi, io mi posso permettere di esercitare il servizio di vescovo, che consiste nell'essere servo dei servi di Dio. Mi ha proprio commosso, eh? Non so quanti abbiano capito questo, ma lì c'era proprio il discepolo di Agostino che aveva interiorizzato Agostino e si sentiva adesso nelle stesse situazioni nelle quali si sentiva Gregorio Magno quando di fronte a questi vescovi che pensavano di essere leader di chissà che cosa, diceva: no, no, da Gesù abbiamo ricevuto un altro mandato, di essere servi dei servi di Dio. Ecco perché adesso possiamo capire nel contesto giusto ciò che dà inizio alla nostra pagina di oggi. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. E se Dio è stato glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche da parte sua e lo glorificherà subito. Adesso cadono tutte le nostre precomprensioni del testo glorificato o glorificare o gloria, e finalmente abbiamo la prospettiva giusta per poter capire che cosa intende dirci l'Evangelista con questa espressione. E non basta questo, perché poi l'Evangelista ne approfitta per poter richiamare appunto l'inizio di un discorso che è anche discorso definitivo, con quella parola paidiamo, figlioli miei. Grazie a questa intimità che l'accettazione del tradimento divenuto a paradossi, tradizione, realizza nella storia, allora si può parlare di comandamento nuovo. figlioli, ancora per poco sono con voi, vi do un comandamento nuovo. Ma in cosa consiste questo comandamento nuovo? Il termine greco entolei, da entellomai, significa semplicemente un dono dato, un regalo. E lo possiamo capire se accostiamo entolei a Torah, nella grande tradizione ebraica, in cui si vede il regalo, il dono che Dio fa al suo popolo. E qual è questo dono che Dio fa al suo popolo? Il dono di un orientamento di vita, un orientamento di vita garantito, animato dall'amore. Quindi la entole non è un comando, il mandatum di cui parla la lingua latina purtroppo rivela semplicemente la povertà della lingua latina rispetto alla entole greca e soprattutto la povertà dell'una e dell'altra lingua nei confronti della Torah ebraica. Dunque la Torah ebraica è il grande regalo, è la grande proposta di vita, per cui io preferisco sempre tradurre Torah come orientamento di vita. Si osserva la Torah perché la Torah ha dentro di sé l'orientamento verso la vita. Lucerna, pedibus meis, verbum tuum, et lumen semitis meis. È il Salmo 117, 118, 118, 119, che indica proprio questa caratteristica della parola di Dio, della entole, la caratteristica di essere questa luce, questa luce nella notte, questa fiaccola, questa lanterna, che ci permette all'interno di questo contesto notturno di cui abbiamo parlato all'inizio di poter individuare qual è il sentiero che porta verso la vita. Dunque di questo si tratta. È una entole nuova, ma è anche una entole antica, avrebbe spiegato l'autore della prima lettera di Giovanni, perché questa entole identificata con la Torah si riferisce poi all'alleanza nuova di Geremia, cioè un'alleanza che, come spiegava Geremia, Dio sceglieva di incidere nel cuore e dunque ricondurre ai rapporti di intimità. Non si trattava tanto di osservare o meno delle leggi più o meno esteriori, più o meno superficiali, no. Ma si trattava, nella nuova alleanza di Geremia, di qualcosa che rendeva intimo Dio con il suo popolo, Dio con ciascuno dei membri del suo popolo. Inciderò nei loro cuori. E questa è la nuova alleanza. Questo è il comandamento nuovo. Non si tratta di costruire un'alternativa, quella era la legge vecchia, noi abbiamo una legge nuova. No, è la stessa legge, ma è la legge che viene però adesso interpretata nella sua identità più profonda. È una legge che rivela l'intimità che Dio intende vivere con i suoi amici. E i suoi amici sono tutta l'umanità. C'è da fare discriminazione. Ma questo significa che se lui ci tocca nel cuore, è dal cuore che intende ricevere la risposta, non dalla osservanza più o meno precisa sul piano così disciplinare. No, assolutamente no. È dal cuore che vuole ricevere la risposta. È nel cuore, difatti, che si vive l'impacoè, l'alleanza nuova. Che è poi l'alleanza antica, come dice l'autore della prima lettera Giovanni, perché? Perché Gesù stesso nel discorso della montagna aveva spiegato che cosa intendeva Dio quando trasmise le sue 10 parole di vita, i suoi 10 modi di orientamento verso la vita, che noi chiamiamo 10 comandamenti. È una cosa enorme. Se voi vi prendete tutto il discorso della montagna, voi vi accorgete che di questo si tratta. Avete sentito che fu detto questo, questo è stato? No, 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 io vi dico altro. E vi dico altro non perché elimino la legge e i profeti, no, no, tutt'altro, ma perché do compimento, do la strada giusta di interpretazione di queste 10 parole, perché sono 10 parole che permettono di cogliere l'obiettivo inteso da Dio. Dunque di questo si tratta. Vi do un comandamento nuovo, e in cosa consiste questo comandamento nuovo? E qui è una cosa molto importante, che vi amate gli uni gli altri, ma poi spiega ulteriormente, e c'è quel kathos, una congiunzione greca molto misteriosa che si può tradurre in italiano con siccome, una dichiarazione dunque, siccome è una dichiarazione causativa, siccome io ho amato voi, voi avete la capacità di amarvi gli uni gli altri. Dunque non è un confronto, come io ho amato voi, così amatevi fra di voi, no. Siccome io vi ho fatto il regalo di darvi lo spirito dell'amore, ritorniamo a ciò che dicevo all'inizio a proposito della tradizione dello Spirito Santo a Maria e al discepolo amato, una madre e l'altra figlia. Siccome io vi ho dato questa possibilità, lasciatela esondare dal vostro cuore, bellissimo. È come una sorgente d'acqua, no? Che viene immersa nella terra che siamo noi, e Gesù ci dice: beh, fate tesoro di quest'acqua, fate che quest'acqua esondi oltre i limiti di un fiume, perché deve raggiungere il mondo intero. E a questo punto che si può adesso rileggere il testo degli Atti degli Apostoli, oppure rileggere anche il testo dell'Apocalisse che ci è stato proposto, perché l'uno e l'altro parlano proprio di questa esondazione. Io vi ho riempiti d'amore, come una brocca che è riempita fino all'orlo, fino a traboccare. Permettete a questo fiume di traboccare oltre i confini di un popolo che si autodefinisce eletto secondo carne e sangue, oltre i confini delle istituzioni che noi poi abbiamo purtroppo ridotto alle istituzioni mondane, anche delle chiese istituzionali, oltre tutto ciò che si pretende corrisponda alla regola vite, perché non si tratta di una regola vite, ma si tratta di un dono di vita, da lasciare muovere dentro di sé senza dargli nessun limite, nessun confine, perché possa raggiungere il mondo intero. Siccome io vi ho amato, amatevi anche voi gli uni gli altri. Ed è all'interno di questa rivelazione che gli altri riceveranno l'annunzio del Vangelo. Gli altri capiranno di essere a loro volta chiamati a vivere all'interno dello stesso fiume d'amore. Non si tratta di proselitismo. Non si tratta di contare numericamente quanti fanno parte del mio movimento, del mio gruppo, della mia comunità, della mia chiesa. No, 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 assolutamente no. Si tratta di questa esondazione dell'acqua, questa apertura dei confini, questo veramente orizzonte che si fa sempre più ampio a mano che viene raggiunto. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, se cioè vi svuotate nell'amore, vivete la kenosis che ha vissuto il Padre, che ho dimostrato voi con la mia crocifissione, dandovi lo Spirito Santo, che a sua volta è maestro di umiltà, di svuotamento di sé, di autoproposta, perché tutti possano fiorire. E i color vari suscita ovunque si riposa. A ciascuno secondo il proprio ritmo, idioritmia, perché ognuno è amato nella sua identità personale. E non significa individualismo tutto questo, ma significa semplicemente la riconoscenza di avere un dono e di poterlo condividere. E nessuno deve essere geloso, o nessuno deve essere presuntuoso di poter contrastare, dire no, ti riconosco io se ce l'hai o non lo hai, questo dono, questo dono, questo dono. No, no, no. E non c'è nessuno che ce li abbia tutti, assolutamente no. Tutti siamo invitati a vivere questa idioritmia nella coinonia che crea la sinfonia. Sono tre parole greche che ho imparato dai padri greci. È una idioritmia che crea la coinonia e manifesta la sinfonia. E la sinfonia è l'unità nella distinzione. È la rivelazione del mistero che si nasconde nella Santa Trinità, Agia Triada, Santa Trinitas. Dunque ci stiamo avvicinando alla Pentecoste, e la Pentecoste ci aprirà ancora meglio gli occhi su questo mistero misteriosissimo dell'unità nella distinzione, che è il mistero trinitario, ma la Chiesa già ci sta preparando con questi testi del Nuovo Testamento, sui quali dovremmo ancora cercare di piegarci. Perché? Perché questi testi sono il Testamento. E qui di nuovo il contesto del discorso di addio. In ogni famiglia, quando muore un anziano, ci si aspetta che da quell'anziano venga sintetizzato, magari in una parola sola, il suo testamento. Il testamento non è quello semplicemente scritto per distribuire i beni ai propri figli, ma il testamento è la parola sintesi di tutta la propria vita. Questo è il testamento. E questo è il testamento che adesso, nei discorsi di addio, sono due discorsi di addio, a cominciare da questo primo discorso, ci sta trasmettendo Gesù. Questo è il mio testamento, questa è la parola chiave che voi riusciate a far esondare l'amore che avete ricevuto fino a raggiungere non soltanto i vicini ma anche i lontani, al punto che, come dice, conclude il discorso della montagna, si riesca ad amare anche i propri nemici.
Mi soffermo un attimo su questa prima lettura degli Atti degli Apostoli, perché è molto sintetica. Hanno preso i liturgisti questo piccolo testo dal capitolo 14, ma che va vista dentro il capitolo 13, cioè tutto il primo viaggio di Paolo. Sarebbe bello vedere come questa parola va incarnandosi, va inculturandosi. E leggendo questi due capitoli, perché qui è tutto un ritornare e passare per le comunità che avevano iniziato, Ma che cosa è successo per esempio a Listra, Iconio, Antiochia? È successo sempre la stessa cosa che dirà Paolo qui, che il Signore ha fatto un'opera grande, una nuova creazione, ha aperto la porta della fede ai pagani, cioè accolgono la parola, ecco, questo comandamento dell'amore. E però succede sempre così, che inizialmente c'è un grande entusiasmo e quindi anche Paolo, Barnaba vengono visti quasi come dei, perché non solo accompagnano la parola, annunciano la parola, ma la accompagnano con la vita, con i prodigi, sanano, risanano, e quindi quasi il popolo li adora come dei, tanto che poco prima volevano chiamarli Zeus, volevano offrirgli un sacrificio, eccetera. Però subito dopo, immediatamente dopo, e proprio nel capitolo, nei versetti precedenti, immediatamente dopo, già nel capitolo 14, succede l'opposto, succede proprio che si diffonde un grande odio, pochi sobillano e cominciano a lapidare Paolo. Leggo solo questo. Dicendo ciò, a malapena riuscirono a trattenere le folle dall'offrir loro un sacrificio. Quindi tutte le folle volevano offrire un sacrificio a Paolo e Barnaba, considerandole degli dei che erano scesi sulla terra. Ma giunsero dei giudei da Antiochia e da Iconio, dove loro sono stati, i quali si guadagnarono le folle e lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città pensandolo morto. Ma quando i discepoli gli fecero cerchio intorno, egli si alzò ed entrò in città. Quindi è proprio il gioco della parola di Dio, no? Questo coraggio di Paolo. Il giorno dopo partì con Barnaba per Derbe e dopo aver evangelizzato quella città, ecco, comincia il nostro testo, ritornarono a Listra e così via. E qui mi soffermo su due o tre verbi che mi sono piaciuti, perché si dice che Paolo, cioè esaltato e però poi anche lapidato, ritornarono a Listra, a Iconio e Antiochia, qui finiscono il primo viaggio, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede. Ecco, questo primo aspetto, per esempio, della testimonianza, solidificare, perché come li solidificano? Dicendo, esortandoli a restare saldi nella fede, perché si apre la porta della fede, ma bisogna rimanere saldi nella fede, cioè, e come? In che modo? E così dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Questo che Luca diceva, che Gesù diceva ai discepoli di Emmaus, era necessario, Cristo doveva patire per entrare nella gloria, quello che si diceva, no? E questa è una esperienza che chi porta il Vangelo, chi accoglie il Vangelo, sia chi lo annuncia, sia chi lo accoglie, viene confrontato con la realtà del bene non accolto, e cioè della tribolazione, della afflizione, della sofferenza, no? Perché, ecco, come l'esperienza che ha fatto Paolo, inizialmente, quando si vede il segno c'è un grande entusiasmo e poi immediatamente c'è il colpire, è questo che è accaduto anche a Gesù, crocifiggilo, no? E quindi questo era un primo aspetto che anche noi, nella nostra piccola realtà, ci meravigliamo delle tribolazioni, come se non dovessero succedere, no? Ma è proprio portando il bene, portando la luce, che ecco le tenebre, come anche per Gesù e Giuda questo testo. E poi il secondo aspetto di questa evangelizzazione, di questo andare di questi apostoli, raccogliere questo primo viaggio è che designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Anche questo rendono immediatamente quasi autonoma una comunità, scegliendo degli anziani, confermandoli e pregando e affidandoli al Signore. Mi sembra che questo sia un altro aspetto che è molto bello, cioè lasciare anche che la comunità cresca, cioè affidarli al Signore. È un modo di credere, di restare saldi nella fede, anche per gli apostoli, anche per chi evangelizza, per chi come Paolo fonda delle comunità. Poi questo affidarsi anche lui stesso nella sua evangelizzazione, come Gesù, grande evangelizzatore, ma in realtà poi si è seminato, poi si è affidato del Padre, si è affidato, si vive la fede anche quando si vive di fede anche quando si semina quel poco che, e poi si affida alla persona, si affida alla comunità e così via. E poi c'è tutto un andare, far tutti i giretti, però sempre proclamando la parola di Dio, attraversata la Pisidia, raggiunsero la Pamfilia, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia e di qui fecero vela per Antiochia. E qui finisce il primo viaggio. E qui anche molto bella, il terzo punto che mi sembrava bello, appena arrivati questi due apostoli, Barnaba e Paolo, riunirono la chiesa e riferirono, e questo è un bel, raccontarono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro, sono loro i protagonisti, Dio è il protagonista, e come avesse aperto la porta della fede ai pagani. Cioè, ecco, questa era la loro grande gioia, come Dio ha aperto la porta. E quindi loro sono veramente, si diceva prima, dei servi, sono coloro che portano la parola, ma è Dio che apre la porta della fede ai pagani. E anche qui riunirsi come comunità e ascoltare un racconto, il racconto appunto di come chiese accolgono la parola. Penso che la comunità di Antiochia è molto bello capire questo, perché è una chiesa che ascolta come in altri, secondo il racconto di Paolo e Barnaba, come le chiese hanno accolto e come vanno, no? Su questo. Ecco, mi sembra questi capitoli 13 e 14 degli Atti degli Apostoli sono tra i più belli che sulla evangelizzazione, proprio su come corre la parola di Dio e come anche come la parola richieda anche fede in chi la trasmette ma anche in chi la riceve. E qui voglio fare l'ultimo riferimento al Vangelo, che si pensa sempre che la kenosi sia come un svuotamento, come dire, un annullamento, invece si riceve molto. Cioè il figlio, donandosi, come fa il padre che dona la vita, quando uno dona la propria vita, riceve prima di tutto. È un mistero. Certo, uno, come per dire, come Gesù perde la sua vita, ma Gesù riceve la gloria. Era necessario che attraversasse questa sofferenza per ricevere la gloria. Questo è molto di più, perché è una comunione piena, eterna. Cioè, ecco, credo che io vedo sempre molto, come Paolo parla anche del vestirsi di Cristo, no? Sembra che quasi sia un svestirsi, no? Della nostra. Ma in realtà no, lo svestirsi è un rivestirsi. E quindi no, innanzitutto non c'è, perché noi tante volte nelle nostre ascese siamo abituati che prima bisogna come togliere tutto, no? Nel momento in cui mi dono, nel momento in cui faccio il bene, evito di fare il male. Nel momento in cui mi dono, mi vesto di Cristo, mi svesto dell'uomo vecchio. È automatico, non c'è qualcosa che come... In questo senso Paolo dice anche le catene sono, brillano di Cristo. Non sono qualcosa... ecco, io vedo questo, è il mistero dell'amore questo, e quindi non c'è qualcosa per cui, poveri noi che dobbiamo attraversare tante lotte, tribolazioni, è grazia, ecco, anche la tribolazione.
Di Cristo, e non si abbandona con la propria forza, diciamo, l'uomo vecchio. Tante volte penso anche nella vita personale, mi accorgo di quanto sia non difficile ma impossibile abbandonare da sola la persona vecchia che c'è in me, i suoi aspetti, diciamo. E però è proprio questo dono accolto che ci permette di farlo. E tante volte mi meraviglio, diciamo, anche di quanto spesso, diciamo, dovrebbe essere quasi scontata l'accoglienza di un dono così grande, ma mi rendo conto che anche nella mia vita non è così scontata. E quindi, diciamo, a volte continuo a meravigliarmi per quanto la parola accolta agisca in noi, nel momento in cui si accoglie, agisce e crea anche questo legame col Signore. E quindi vorrei anche pregare il Signore perché possiamo accogliere questo dono anche con grande gioia. Forse è un altro, diciamo, a volte anche una tristezza poco consona a questo, perché c'è una tristezza, diciamo, buona, magari anche per il male, ma c'è anche una tristezza, diciamo, che è una difficoltà di accogliere questo dono così bello e così grande. E quindi appunto vorrei pregare perché riuscissimo ad accogliere sempre questo dono.
Sentiamo, Santo.
Mi impressiona,
non si sente, sai.
Mi impressiona la unità che c'è in queste due brani della liturgia. Come dire, non riesco a precisare bene il concetto, ma voglio comunicarvelo. Ossia, il Vangelo non porta verso un discorso, come dire, astratto, ma è concreto, e la complementarietà che ha con il viaggiare, l'annunciare, l'organizzare mettendo degli anziani a guidare la comunità, questo è lo stesso discorso, ossia l'unità tra questi due brani, che in un certo momento quasi mi sembravano lontani, e rischiavo di capire certe parole come concetti astratti, invece non sono concetti astratti, sono sintetici di quello che viene poi, come dire, descritto negli Atti o in altre parti del Vangelo. E io di fatto in questa settimana un po' ho riflettuto sulla la nomina del 12° apostolo. Anche questo è un atto concreto, sia è un salpare, altro termine che c'è stato in questa settimana, ossia da un lato c'è un momento di silenzio, di contemplazione, ma dall'altro questo non si separa, anzi si identifica, direi, con i momenti con l'articolazione di questo momento di contemplazione in vita, che ha tanti aspetti organizzativi, di comunicazione, di sostegno, di questo. Questa è la sensazione che volevo comunicarvi di queste due letture.
Sì, no, effettivamente anche, lo accennava anche Laura, credo, che in fondo il momento appunto dell'apparente sconfitta di Gesù, poi in realtà è un momento di grazia, ed è un momento di grazia sovrabbondante, tanto che appunto, lo diceva Innocenzo, è una grazia che anzi trabocca, ed è questo amore, siccome io vi ho amato. E ora bisogna dire che però avviene in un momento veramente drammatico, e Gesù sa bene quello a cui sta andando incontro. Questo mi fa pensare, perché appunto la tribolazione, no? Che non è solo le tribolazioni della vita, nel senso i guai che capitano, e neanche la tribolazione del non essere accolti, ma a volte sono anche tribolazioni di non riuscire a riconciliarsi con quello che uno vive. E allora appunto lo dico perché spesso imprevisti, sconfitte, malattie fanno mettere tutto in discussione, e uno, anche se magari ha cominciato a 15 anni ed è arrivato a più di 60, si trova ad annaspare in certi momenti di difficoltà. Ecco, e invece quello che Gesù ci comunica qui è qualcosa di molto diverso, cioè che quest'amore dà la possibilità di entrare nel regno, come dicono appunto Paolo e Barnaba. E il regno che cos'è? Non è semplicemente quando uno muore e va chissà dove, ma è la pienezza dello stare con Dio, che quindi vuoi cominciare subito se uno accetta di essere riempito da questo sovrabbondante amore, che ha anche un grande potere di tranquillizzare e di rendere un pochino più forti anche di fronte alle contrarietà. E Gesù infatti, qui poi è stato saltato un versetto in maniera, come al solito, abbastanza balorda, tanto mai chi l'ha fatto, sta con il padre, quindi non si offenderà. Ma ecco, perché lui dice: dove io vado voi non potete venire. Ma non è che non potete venire perché non è per voi, ma perché ancora non siete in grado, ancora non state ricevendo questo amore. Infatti poi lo dice proprio alla fine, l'abbiamo detto prima, ma a Pietro: andrai e verrai e mi seguirai. Quindi in realtà lui va a preparare, infatti dopo dice anche: dove io vado voi non potete venire, ma vado a preparare un posto per voi. Dunque Gesù sta preparando un posto per ciascuno di noi, ed è questo che gli dà significato. Mi è venuto in mente anche, appunto, non è tra i brani di oggi, ma quel versetto della seconda lettera di Pietro, no? Che dice: aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali avrà stabile dimora la giustizia, che appunto è la giustizia anche di questa gioia della vita con il Signore. Lo diceva Michela Sperra nella sua presentazione durante il Triduo Pasquale. La giustizia che non va a punire ma a sanare la frattura. E io penso che appunto questo amore sovrabbondante è proprio l'amore che sana le fratture fra noi e dentro di noi, che ci capita di vivere anche nella banalità delle contrarietà o anche nelle grandi difficoltà della vita.
Si leggeva l'altro giorno delle riflessioni sullo sviluppo della storia. Ora, uno dei misteri è come mai la religione cristiana si è imposta così velocemente nell'ambito della struttura politica di Roma, che è una struttura istituzionalmente molto solida, molto, E la risposta è qui, la risposta è proprio nel nostro Vangelo, che dice il comandamento nuovo, che il comandamento apre una prospettiva del concetto di dare dell'umanesimo del tempo, che non si era mai sentito una cosa del genere, cioè l'amore o il dare come elemento costitutivo orientato alla vita delle persone. Questa è una cosa che spiega come mai il cristianesimo nell'ambito di un secolo si è sviluppato in tutto l'Occidente, in un sistema così rigido come quello dell'impero romano. Interessante questo. E questo è proprio qui, comandamento nuovo, non era mai successo prima. L'amore è proprio stato, questo concetto d'amore era nuovo nell'ambito della politica, della sociologia, eccetera. È bello questo Vangelo.
Per me la parola comandamento mi ha fatto pensare, perché sempre ho dovuto pulirla, perché uno sempre pensa come una legge imposta. Ho cercato di vedere dove si trova nella Bibbia questa parola. Bene, mi sono fermata qua, no? La parola comandamento formata con il co, questo co ha un significato. Secondo Girolamo dice che questo co è un accordo tra due parti, ma in questo caso è un accordo di amore, come l'accordo che fanno gli sposi, sì, un accordo d'amore. Ma è una legge d'amore che si trasmette. E per avere una legge significa sì o sì due parti, una che scrive, l'altra che legge, una che parla, l'altra che ascolta e così. Ma vanno insieme, questo co significa camminare insieme, andare insieme. E questo mi ha fatto pensare. Quando, secondo Girolamo, comandamento significa accordo, quindi va molto legato a quello della parola greca, ma io mi sono fermata alla latina, no? Questo co. Che Gesù sta dicendo qua, camminiamo insieme in questa legge d'amore. Perché? Perché sta parlando con i figlioli, questa parola è molto importante, non sta parlando con i farisei, ni con gli altri, sono i figlioli. Quindi tre parole che fanno come una triangolazione, figlioli, comandamento e amore, che si rapportano insieme. Ma cercando un po' di più, ma che cos'è questo accordo? Mi sembrava un po' una parola un po' fredda, accordo così. Vedendo che cosa è questo accordo d'amore anche negli altri passaggi della Bibbia, vedendo un po' il profeta Isaia o Geremia, accordo tra, con Dio significa anche una sinfonia. Questa parola non l'avevo pensata mai. E certo, perché è come se Dio ti sta presentando una musica e tu devi interpretarla, perché la parola accordo anche viene dalla parola accordi, quindi che nell'ambito musicale è l'accordo, l'accordi significa che se io suono devo essere d'accordo, quindi anche questo dell'strumento con chi suona, sì? Deve essere questa unità. Il suono nasce prima dentro, dopo è quello che si sente fuori. Quindi il suono no, quello che io sento è un eco di quello che si fa prima dentro. Quindi è sintesi che voglio dire, che è questo comandamento, è come se fosse un accordo del musicale che Dio esprime in me, nel mio cuore. E adesso dipende di me, che è la grazia anche di Dio, di interpretare questa musica, così io interpreto quell'amore che lui mi trasmette, e questo suono che esce è una conseguenza, ma è l'amore che Dio mi ha dato, si esprime nell'amore agli altri. Per quello il Vangelo si dice così, come vi amate uni agli altri. L'amore che mi dà Dio, io lo trasmetto. Ma è un accordo che risuona prima nel cuore e che dopo esce.
Cioè l'amore che entra in politica, insomma. È bello, eh?
certo.
Entra nella politica.
Sì? Luisa.
Volevo fare questa osservazione a cui mi ha portato, mi ha portato le parole di Padre Innocenzo sulla glorificazione. E nella realtà umana, normalmente, un uomo che dà la vita per gli altri viene chiamato eroe e viene glorificato. Cioè, se ne riconosce la grandezza, cioè, da ragazzini alle scuole elementari, che abbiamo imparato più o meno tutti, perlomeno quelli che hanno i capelli bianchi, l'episodio di Enrico Toti, il bersagliere che nonostante fosse privo di una gamba, vuole essere lo stesso messo in trincea e alla fine, non avendo altro da lanciare contro il nemico austriaco, lanciò la sua stampella. Questo penso che non lo conosciamo. Quindi la glorificazione è in effetti è il riconoscimento di qualcuno che ha dato la vita per gli altri, ha dato se stesso per gli altri, no? Ma quest'uomo che noi sappiamo essere figli di Dio, Gesù, quindi ha fatto qualcosa che nella storia si è ripetuto un'infinità di volte. Quanti personaggi hanno dato la vita per gli altri? Ma ce ne abbiamo tantissimi. Pensiamo al nostro risorgimento, no? Per l'Italia, magari per un settore dell'umanità, non per tutta l'umanità. Ma come mai? E quindi la morte di uno solo ha provocato e continua a provocare così tanto l'umanità. Perché questo non l'ha fatto la morte di un qualunque altro eroe, Orazio Cobite o non so chi altro? C'è qualcosa di molto diverso nella morte di Gesù rispetto alla morte degli altri eroi. Ed è quello che lo connota come figlio di Dio. Se noi portiamo a una qualunque persona che non crede l'esempio della morte di Gesù e l'esempio della morte di un qualunque altro eroe, gli viene in mente in questo momento, alcuni anni fa, quando in Algeria c'erano queste bande di guerrieri, non ricordo come si chiamassero, che imperversavano e radirono anche alcuni tecnici italiani che lavoravano con legno giù di lì. E li uccisero. Uno di questi affermò prima di morire: adesso vi faccio morire come muore, come vi faccio vedere come sa morire un italiano. Ecco, pensiamo alla diversità della morte di Gesù e della morte di queste persone che sono considerate eroi. Io porterei come esempio a chi non crede. Quest'uomo aveva qualcosa di diverso, non era soltanto un uomo, aveva qualcosa di profondamente diverso, era veramente figlio di Dio. E dico questo perché c'ho un figlio di amico, un bambino che sta, ha finito ora la preparazione alla prima comunione e domani farà la prima comunione. Beh, questo bambino non è assolutamente interessato da quello che gli dice la catechista. Proprio non riescono, in gran parte di catechiste, poi se riportiamo il nostro di catechismo, meglio tacere, non riescono a portare la figura di Gesù, la figura di Dio a un bambino, non riescono a parlargli, non riescono a entrare nel loro mondo. Io ho sentito il parroco, mi sono capitata lì, c'era il bambino nella comunione e lui col microfono, carino, da moderno, col microfono in mezzo ai bambini, in chiesa, chi è Dio? Allora la risposta, io è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Ma come si fa a fare catechismo così? Ma che gli racconti? Che gli rimane? C'è un ricetto casomai.
Beh, non facciamo dialettica, eh? È una provocazione. Altri? Sentiamo.
Conosco poco le scritture. Mi viene in mente un libro che ho letto anni fa. È un libro pensare alla glorificazione di Gesù e che quindi anche Giuda si è svuotato, si è dato, si è sacrificato e ha preso questa croce di traditore costantemente per permettere a Gesù di risorgere, cioè di arrivare fino in fondo, di morire e poi risorgere. Questa è un'interpretazione che a me mi ha lasciato, però ce l'ha qualcosa anche questo, perché anche Giuda non è per forza così semplice la sua figura, perché tradisce, perché per quattro denari ma chiede anni denari. Forse c'era tutto un disegno più complesso che ha fatto di entrambe le figure, uno sprofondando nel disprezzo totale, però come sacrificio per elevare anche l'altro. È una cosa che anche qui quando ho sentito che si dice alla fine dello svuotamento arriva la gloria, anche Giuda nel suo modo non ha trovato per noi dopo nelle scritture nessuno che lo sostenesse se non questo scrittore di Manuela, però secondo me c'aveva anche lui il suo ruolo.
Io non dovrei rispondere, ma è Gesù che gli chiede, ma guarda Giuda, sei venuto qui proprio per questo. E rimane interrogativo aperto. Il mistero di Giuda resta mistero. Noi facciamo presto a condannarlo all'inferno. No? Gli Atti degli Apostoli dicono che Giuda andò dove aveva scelto di andare. E dove? È un grosso punto interrogativo, eh? Nessun padre della Chiesa si è permesso di andare oltre. Quindi è meglio non pronunciarsi.
Faceva parte del disegno.
Però l'interrogativo rimane. Quando dice Gesù, ed è, bisognava passare attraverso questo, sono interrogativi aperti.
Annalidio.
Sentiamo Annalidio.
C'è un mistero insondabile, perché è vero quello che lei dice, Giuda ha sofferto, Gesù ha sofferto, noi soffriamo, voi avete parlato della kenosis, Madre Michela ha parlato della gloria nella esperienza della kenosis. Io la cosa che mi colpisce fondo, mentre io facevo la lezione oggi, è che questa tribolazione, la mia lingua dice sofferenze, che queste sofferenze noi non accendiamo veramente, non sappiamo, come tu dicevi adesso, non sappiamo la profondità, non sappiamo le conseguenze di questa esperienza umana, non possiamo attingere il fondo del, come si dice, del pozzo della sofferenza, della redenzione che c'entra la croce di Cristo, no? Della redenzione di Cristo che fa l'esperienza di soffrire con noi. Questo non possiamo neanche dire, ah tu soffri tanto, io soffro poco, misurare la sofferenza, non possiamo misurare neanche la nostra sofferenza, io sto soffrendo molto poco, pochissimo o tantissimo, no? Nel mondo della fisiologia il dolore non può essere definito, no? Anche nel mondo del corpo il dolore è un mistero che non può assolutamente, per una persona la stessa cosa provoca un dolore, per un'altra persona provoca un altro dolore, la stessa esattamente cosa. Allora io volevo solo dire questo, mistero, capire fino in fondo la sofferenza, volata. Ma che questo qua c'è Dio dentro, Dio incarnato dentro, che mi viene da abbracciare in un modo diverso. Io adesso sento nella mia vita il bisogno di abbracciare la sofferenza, capendo l'esperienza di amore che può essere dentro. Non so se mi spiego.
Bene, se non so, ci sono altri, Paolo?
Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ecco, io faccio nuove tutte le cose.
Finito. Sintetico, sentiamo.
E Giuda, non è, da quello che ho capito finora io, non è mai stato condannato per il tradimento, perché anche Pietro ha tradito. Ma Giuda è stato condannato perché non si è fidato dell'amore di Dio. Non è tornato da Gesù a chiedere perdono.
Cioè Giuda è stato condannato? No.
Da l'uomo.
Ah, no, ma non, Gesù non lo
condanna.
E noi sì, perché non riusciamo a capire cosa si nasconde dietro il mysterium iniquitatis. Citte, non sappiamo dire né sì né no. Apophasis. Qualcun altro va a parlare?
No, forse dovevi finire? No, hai finito l'intervento.
Semplicemente, sempre Pietro, le volte ad esempio che lo amo tantissimo, Pietro, dopo quello che ha fatto, ha pianto veramente, ed è tornato da Gesù, mentre l'altro no, ha preferito suicidarsi.
Non sappiamo. Non sappiamo perché. Tutto ciò che riguarda Giuda corrisponde alla figura di un amico di Davide che aveva tradito Davide e andò ad impiccarsi. E quindi il passaggio è, diciamo, rispettivamente legato alla tipologia, ma non sappiamo andare oltre.
Bene, se non ci sono altri interventi andiamo verso la chiusura perché è il tempo. Ecco, faccio nuove tutte le cose, vuol dire che benediciamo il Signore anche quando non conosciamo tutto di Lui e del Suo amore. E quindi benedirò il Signore, il Tuo nome per sempre. È il ritornello con cui rispondiamo.
Benedirò, Signore, il tuo nome per sempre. Benedirò, Signore, il tuo nome per sempre.
Il tuo regno è un regno eterno,
Padre che tutto rinnovi nel tuo Figlio glorificato, fa che mettiamo in pratica il suo comandamento nuovo e così, amandoci gli uni gli altri, ci manifestiamo al mondo come suoi discepoli autentici. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti. Diciamo un piccolo avviso, così ci mettiamo già nell'ordine. Allora, sabato prossimo ci sarà la lezione, dove avremo questa settimana in comune la Bavisse. Sabato prossimo faremo la lezione. Il sabato 31, quello che precede l'Assunzione, qui, sempre alla stessa ora della lezione, ci sarà la presentazione di un libro, anche fatto da un nostro confratello, Fabio, ma soprattutto da due altre persone, dove loro affrontano il problema della solitudine come una benedizione e anche come che cos'è la solitudine. Ma soprattutto la figura su cui rifletteremo sarà Suor Nazarena, quindi una nostra monaca qui, che è stata 44 anni, che ha vissuto la reclusione, quindi si tratterà di vedere con di presentare, ecco, il senso della sua solitudine.